Non pretendiamo di dare risposte alle sempre più complesse questioni di geopolitica, economia e società che questo mondo ci pone, ma
Tentiamo di offrirvi uno sguardo alternativo sull'attualità, sulle attualità della settimana che scegliamo e trasformiamo in editoriali che poi sottoponiamo ai nostri ospiti della prima ora, sempre diversi.
E la nostra scommessa, chi ci segue lo avrà capito, è quella di sottoporre i nostri editoriali a menti fervide e attive nel mondo della cultura, della ricerca e della scienza, che dal loro osservatorio ci forniscono proprio letture fuori dal coro, così possiamo definirle.
Oggi questo servizio lo svolgiamo grazie alla disponibilità di una grande mente della ricerca fisica in Svizzera, Ambrogio Fasoli, fisico, direttore di Swiss Pharma, Swiss Plasma Center del Politecnico di Losanna, dove si fa ricerca sulla fusione nucleare, e anche direttore del progetto internazionale ITER. Ben arrivato a Rete 1.
Buongiorno.
Grazie per la disponibilità, insomma lei lavora a Losanna al Politecnico e ci omaggia con la sua presenza in studio. Noi vi diamo il benvenuto, noi siamo Elena Caresani, Maria Pia Belloni.
Per la messa in onda oggi c'è Lorenz Lurati e al centralino Michela De Pedrini.
Iniziamo con un po' di curiosità proprio sul lavoro, sull'ambiente in cui opera il nostro ospite. Lo sappiamo in ogni angolo del mondo, una delle sfide più cruciali dell'umanità oggi è proprio affrontare e sviluppare fonti di energia pulita per contrastare le energie fossili, ma anche per supportare le energie rinnovabili, che sappiamo sono molte, tanti progetti in tutto il mondo, ma insomma non sono ancora sufficienti per garantirci una stabilità. Allora le chiediamo, così per rompere il ghiaccio dobbiamo proprio guardare alle stelle per trovare una soluzione?
Secondo me sì, e dobbiamo guardare alle stelle e cercare di fare quello che loro fanno dall'inizio dell'universo, in pratica dall'inizio del mondo, cioè di creare delle reazioni che generino una grande quantità di energia e non generino scorie radioattive e altri problemi che invece la reazione di fissione nucleare, cioè l'energia nucleare convenzionale, porta.
Allora, se dovesse spiegare ad un bambino, ma anche a noi, perché siamo a quel livello lì, in che cosa consiste la fusione nucleare, che storia ci racconterebbe?
Ma direi che appunto consiste nel cercare di fare come fa il Sole e tutte le stelle, cioè al suo interno avere questa zuppa molto calda di particelle che sono libere di muoversi in tutte le direzioni, che però hanno delle collisioni le une con le altre, che a volte quando queste collisioni sono così energetiche, così violente, cioè quando si ha un'altissima temperatura, si riescono a incollare le une con le altre. Quando si incollano danno luogo a delle particelle leggermente più pesanti, ma anche una grandissima quantità di energia. Ed è così che il Sole genera energia, così che tutto l'universo in realtà si è creato. Noi cerchiamo di fare questo sulla Terra, ovviamente con una piccolissima parte di un piccolissimo Sole, ma che sarebbe sufficiente a dare un'energia molto grande. E questo è un processo naturale che cerchiamo di riprodurre appunto in esperimenti dedicati per adesso e in un futuro in reattori che daranno energia alle nostre città, ai nostri ospedali.
Ecco, lei l'ha chiamata zuppa, questa zuppa che però ha necessità di una temperatura che è attorno ai 150 milioni di gradi. Insomma, mantenerla, preservarla, io me la immagino, lei che è come un po' il papà di tutte queste cellule che stanno all'interno di questa zuppa, ma insomma sempre in termini di divulgazione ci aiuti a capire come riuscite a mantenere questa situazione.
Questa zuppa noi la chiamiamo appunto il plasma, che è una zuppa fatta di atomi dissolti, se vogliamo dire così, cioè di nuclei da un lato e elettroni dall'altro, e siccome sono dissolti e sono carichi elettricamente, si riescono a ingabbiare con dei campi magnetici, così come il campo magnetico della Terra ci preserva da tutto il resto del plasma che viene dall'universo, fornendo una gabbia che all'interno della quale noi siamo e che quindi mantiene questo plasma, cioè questa zuppa all'esterno, noi vogliamo fare il contrario, cioè mantenere questa zuppa all'interno di una gabbia che noi stessi creiamo con dei campi magnetici, e dobbiamo mantenerla abbastanza lunga e abbastanza calda perché poi ci dia tanta energia.
Divulgazione, ma anche a rischio banalizzazione, ogni tanto c'è qualche schizzo, ogni tanto capita qualche reazione imprevista, proprio perché, ribadiamo, siamo in una situazione creata artificialmente che va un po' all'incontrario di quello che farebbe la natura, e quindi siamo a 150 milioni di gradi. Ci sono ogni tanto delle sorprese anche per voi esperti?
Assolutamente, in realtà la sua domanda è estremamente pertinente anche dal punto di vista scientifico ad altissimo livello, perché questi schizzi, come li chiama lei, queste instabilità, come le chiamiamo noi sono uno dei problemi che rimangono a risolvere per arrivare a controllare, a domare questa piccola stella. E questi schizzi sono bellissimi da vedere quando succedono alla superficie del Sole, naturalmente, ma sono assolutamente da evitare quando sono nel nostro piccolo Sole all'interno di una bottiglia sulla Terra. Quindi dobbiamo controllarle, abbiamo tante tecniche per farlo, stiamo ancora studiando come ottimizzarle, ma ci stiamo arrivando.
Dopo la fine della trasmissione io invito ascoltatrici ed ascoltatori ad andare a visitare il sito del Premio Möbius, perché poche settimane fa il professor Fasoli ha tenuto una conferenza che è disponibile online e quindi si può entrare un po' più nei particolari, anche vedendo come vengono svolti alcuni di questi lavori, anche se chiaramente in modo semplificato, non certo come poi avviene veramente nei vostri laboratori.
Ma mi viene un'idea, Elena, la pulce nell'orecchio già un po' scalpita, perché l'idea di avere il nostro piccolo Sole a Losanna, cioè, ma vuoi che non andiamo a fare una trasmissione? Dobbiamo piazzarci lì per una settimana e fare la pulce nell'orecchio dal suo laboratorio.
Assolutamente, siete invitati.
Ambrogio Fasoli, professore di fisica al Politecnico Federale di Losanna, oggi ci riaprirà quindi le porte anche qui virtualmente, ma anche e soprattutto ci aiuterà a leggere l'attualità. È venuto il momento del primo editoriale. Maria Pia.
Più del diamante può la grafite, e questo nel mercato mondiale delle auto elettriche, un mercato che si è complicato vieppiù in una sorta di palla bruciata tra Stati Uniti e Cina, Cina ed Europa. Perché se è vero che una parte del mondo ha scelto di puntare sulle auto elettriche a favore dell'ambiente, equazione ancora tutta da verificare, va ricordato che per questa industria sono fondamentali alcune materie prime. Su tutte la grafite, minerale che a molti ancora ricorda, richiama alla mente la matita, ma che oggi è indispensabile per le batterie delle auto elettriche. E notizia di questa settimana, notizia offuscata dalle altre attualità, la Cina vuole bloccare l'export di grafite. E questo in risposta alla decisione USA sui semiconduttori cinesi e soprattutto in risposta alle misure protezionistiche europee in materia di auto elettriche cinesi. La Cina blocca l'export di grafite? Eh beh, un grosso guaio per i produttori europei ed americani di auto elettriche, un grosso guaio ed un ulteriore punto di frizione nei rapporti economici tra Cina, Stati Uniti ed Europa. Chiaro segno che le contese commerciali tra Pechino e l'Occidente sono sempre assolutamente vive, e non sarà un caso che l'annuncio cinese, appunto, di voler limitare l'export di grafite sia giunto a giro di qualche giorno dall'annuncio della stretta degli Stati Uniti sui semiconduttori avanzati e qualche settimana dopo l'apertura formale da parte della Commissione europea di un'indagine antisussidi per l'importazione dei veicoli elettrici made in Cina. La catena globale dell'industria automobilistica rischia così di venire scossa, con la Cina che rimane il maggior produttore e esportatore mondiale di grafite, indispensabile per la produzione delle batterie delle auto elettriche. La Repubblica Popolare è un gigante anche nelle forniture di grafite sintetica, quella che non si estrae in miniera ma viene ricavata dal coke di petrolio e da altri composti del carbonio, un processo tra l'altro parecchio inquinante ma che garantirebbe performance aumentate per le batterie. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ci informa che la grafite è il primo minerale presente nelle auto elettriche, con una quota del 32%, al secondo posto il rame, il litio e il cobalto, ma per una percentuale attorno al 10%. Insomma, se le misure di blocco decise dalla Cina entreranno in vigore come annunciato il 1° dicembre, non sarà facile per l'industria automobilistica occidentale mantenere alta la produzione e tenere bassi i prezzi. A meno di imitare il colosso Stellantis, che, notizia di giovedì, acquisirà il 21% della società produttrice di auto elettriche cinese Leap Motor, finalizzando un accordo da $1.6 miliardi. Un accordo che darà alla società europea nuove prospettive in Cina, e parliamo di Stellantis, e a quella asiatica un importante e fondamentale punto d'appoggio nel vecchio continente, inserendosi così, sempre Stellantis, in una sorta di mediatore nell'offensiva cinese visibile ovunque, con prodotti asiatici che stanno lanciando veicoli elettrici a basso costo. E per chi non è in Stellantis, come ad esempio i coreani o i giapponesi, non resta che fare grande scorta di grafite prima che il suo prezzo salga alle stelle, o rivolgersi al Brasile, secondo produttore di grafite dopo la Cina. Ricordo che vi sono miniere di grafite anche in Russia e Ucraina, ma lascerei perdere. E allora rimane l'Africa, il Canada, l'India, la Norvegia, partner effettivamente che potrebbero diventare alleati preziosi per la catena di rifornimento in settori critici come quello della grafite. E prima di chiudere, una notizia battuta proprio ieri: il produttore di auto giapponese Mitsubishi ha deciso di ritirarsi dal mercato cinese, dove aveva siti di produzione con partner locali, e di vendere le azioni di questa attività, sempre di macchine elettriche parliamo. Quindi il mercato dell'auto elettrica è decisamente in movimento.
In studio a Rete 1 c'è Ambrogio Fasoli, fisico, direttore di Swiss Plasma Center al Politecnico di Losanna, e a lui chiediamo un commento su una notizia di questo genere che riguarda da vicino l'energia di cui lei si occupa.
Ma un commento, una prima impressione forse un po' naif è che abbiamo di fronte a noi delle sfide formidabili dal punto di vista scientifico e tecnologico, per le quali avremo bisogno di lavorare tutti insieme, in particolare per l'energia, che è il mio campo. E in realtà mi sembra un po' triste che invece di preoccuparci delle questioni scientifiche e dettagli tecnici da risolvere per creare meno problemi all'ambiente, per avere un benessere per tutti, dobbiamo preoccuparci di questioni geopolitiche. Questa è una prima osservazione che mi rende un pochino triste. Questa possibilità di avere altre risorse in altre parti del pianeta naturalmente da esplorare, ma bisogna fare attenzione che non diventino altri elementi di colonizzazione, come è stato purtroppo nel passato. Nel nostro campo, mi permetto di dire, stiamo cercando di evitare questo a costo forse di non avere un progresso così veloce come potremmo avere se non avessimo in mente il fatto che tutti insieme, in tutto il mondo, dobbiamo andare avanti verso un'energia pulita. Perché quando noi costruiamo il nostro progetto, per esempio il progetto mondiale ITER, che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione, nel quale, mi permetto di correggerla, non sono direttore, sono direttore del consorzio europeo che contribuisce a ITER. Allora, a ITER tutti i paesi del mondo, quasi tutti i paesi del mondo, una buona parte, contribuiscono in natura. Questo vuol dire che tutti sviluppano una capacità tecnologica e scientifica allo stesso livello per poter poi evitare di essere colonizzati gli uni dagli altri. Questo è un approccio non necessariamente il più efficiente per arrivare alla soluzione diretta, ma certamente compatibile con lo sviluppo sostenibile e uguale un po' in tutte le parti del pianeta e soprattutto con la pace. Questo è un approccio, penso, che dovremmo prendere in altri campi anche.
Un esempio davvero virtuoso, la collaborazione a livello mondiale, diciamo, il CERN ha fatto storia, no? In questo senso, perché ha sempre agito al di fuori di qualsiasi contenzioso geopolitico o di barriere. Le chiedo allora se nel suo ambito, ricordiamo, la fusione nucleare, non la fissione ma la fusione, no? Perché a volte si crea anche un po' di confusione, nel suo ambito, proprio perché ci ha detto che avete questo privilegio anche di lavorare con la disponibilità di tutto il mondo, le chiedo, visto che è stata citata e perché sappiamo che c'è comunque una dimensione, un rapporto un po' più complicato, le chiedo se la Cina, da parte sua, abbiamo letto preparando questa trasmissione che la Cina guarda al futuro immediato della fusione nucleare con un certo vigore, nel senso che vorrebbe anticipare i tempi. Le chiedo in questo contesto come si colloca la collaborazione della Cina.
La Cina è uno dei partner del progetto mondiale ITER, che è un trattato internazionale, quindi la Cina è uno dei 7 firmatari del trattato, quindi è assolutamente un collaboratore come gli altri, come peraltro la Russia e naturalmente l'Unione Europea, che è il partner principale. Quindi in questo senso per noi è ancora una globalizzazione, diciamo, virtuosa, siamo veramente tutti insieme. La Cina sta spingendo molto forte perché hanno bisogno più di altri in energia pulita, ma per adesso è una collaborazione completamente aperta, spero che lo resterà. La Cina ha bisogno di noi perché imparano moltissimo ancora dall'Europa e dagli Stati Uniti in particolare e dal Giappone, e noi avremo probabilmente bisogno della Cina perché stanno sviluppando sistemi di test eccetera con velocità e con capacità quasi industriali che noi ancora non abbiamo. Però per adesso c'è un'apertura completa e credo che sarà un elemento fondamentale per poter mantenere questa sfida, che è veramente una sfida epocale per l'umanità, ai livelli più alti che possiamo raggiungere.
Torneremo a parlare del suo lavoro perché, come ha detto, insomma, deve interessare tutti noi, visto che rappresenta il nostro futuro e neanche un futuro troppo lontano. Elena, il secondo editoriale della Pulce nell'Orecchio.
Un ciclone così ad Acapulco non era mai arrivato, forse neanche da un'altra parte. Forza 5 su una scala da 1 a 5, con venti fino a 270 km orari, 27 morti accertati oltre ad un certo numero di dispersi. Martedì Otis è stato individuato al largo nel Pacifico e a quella velocità in poche ore verso mezzanotte si è abbattuto sulla costa prima che potesse declassarsi. Da mercoledì vediamo immagini di una città distrutta con edifici devastati, piante divelte, grattacieli e grattacieli di cui rimane solo l'armatura, macchine demolite. Se non fosse per le barche sparpagliate, le macerie non sono diverse da quelle di Ucraina, Israele, Palestina, dove oggi la situazione è ancora più tragica per l'offensiva di stanotte. Ma restiamo ad Acapulco, che era poco affollata all'arrivo di Otis. Qui credo che il fatto di avere perso l'80% 5% dei visitatori in pochi anni abbia salvato molta gente. È stata una Florida località di villeggiatura, diventata famosa grazie al musicista e imprenditore svizzero Teddy Stauffer, che per scintillanti decenni ha accolto VIP di Hollywood e ha reso celebri i primi atleti estremi del mondo, i tuffatori professionisti della Quebrada, quelli che per un brivido dei turisti si buttano di testa da una scogliera di 41 metri, calcolando l'altezza dell'onda e della marea per non sfracellarsi su un fondale profondo solo 5-6 metri e nemmeno sfracellarsi sulle strette pareti dell'insenatura. Poi la criminalità e i cartelli della droga hanno messo paura e fatto scappare molti da questo luogo di vacanza. Come tutta la fascia geografica tropicale, anche Acapulco è soggetta a tempeste originate da cicloni che nascono in mare. Otis ha sorpreso per la sua rapida intensificazione al largo della costa del Pacifico mentre attraversava acque calde, sempre più calde. Quest'anno un altro record. È da tempo che gli specialisti ci avvertono che i fenomeni meteorologici stanno diventando sempre più estremi a causa della crisi climatica. E anche l'altra costa del Messico, affacciata sui Caraibi, è in sofferenza. Le spiagge bianche dello Yucatan sono invase da sargassi come non era mai successo prima. Alghe che provengono dall'Atlantico, che decomponendosi diventano habitat per zanzare ed esalano cattivo odore. Il governo dello stato di Quintana Roo ha raccolto 19.000 tonnellate di sargassi dalle spiagge nel 2020, più del doppio nel 2021, 54.000 tonnellate l'anno scorso. E quest'anno la quantità potrebbe quasi raddoppiare, tanto più che l'invasione è arrivata con mesi d'anticipo rispetto al tipico inizio della stagione. Un po' ne ha raccolte anche un giardiniere. Omar Vasquez ha un nome molto lungo, ma lo riduco a questi due, per farne concime da vendere agli agricoltori. Una volta saturato il mercato, ha avuto un'altra idea. Si è messo a sperimentare, ispirato da laterizi fatti in paglia, usati in altri posti del mondo, e ha prodotto i primi due mattoni fatti con sargassi essiccati al sole, tritati e impastati, facili da fare, poco costosi, a chilometro zero. Su Imperial Eco Watch scrivono di lui: grazie alla promozione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, il successo investe Sarga Block e Omar vuole condividerlo con chi ha meno. Battezza la prima casa di mattoni di sargasso col nome di sua madre, Angelita, che non ne aveva mai posseduta una, e inizia a donarne alle famiglie che ne hanno bisogno. Ad oggi sono 14 le case Angelita. E poi di Omar ci sono queste parole, tra virgolette: sono emigrato negli Stati Uniti da piccolo, sono stato tossicodipendente dall'alcol e da altre sostanze. Il sogno americano mi aveva deluso e sono tornato in Messico. Mi sentivo una persona da buttare, come il sargasso. Allora ho cercato di renderlo utile.
Ambrogio Fasoli, fisico, direttore di Swiss Plasma Center del Politecnico di Losanna, dove insegna fisica, è il nostro ospite per questa prima ora per offrirci riflessioni riguardo a questi temi, a questi editoriali che io e Elena abbiamo scelto di presentarvi. Allora, per voi che lavorate a 150 milioni di gradi, il più 3, che sarebbe l'indicatore dell'aumento della temperatura per la Terra, sicuramente fa meno effetto che a tutti gli altri. Ma da qui la domanda: i cambiamenti climatici, lo stravolgimento del mondo, che ormai non è più teoria ma sono fatti, come è stato il caso per Acapulco, potrebbero instillare nuove idee agli uomini e quindi recuperare, come nel caso di Acapulco, di questo uomo, di questo ragazzo, recuperare ancora elementi della natura per ricostruire?
Assolutamente, io sono convinto che ci stiamo veramente rendendo conto che non ci sono altre alternative che non trovare soluzioni tecnologiche per l'energia, ma anche per altri campi che siano veramente compatibili con lo sviluppo sostenibile, cioè che possano permettere di dar benessere a tutti, ma senza mettere un'ipoteca sul futuro del nostro pianeta. Per fortuna da qualche anno, ma non da molti però, non si mette più in dubbio il riscaldamento climatico, perché fino a poco tempo fa anche persone molto importanti, presidenti di stati molto importanti e forse i più importanti del mondo, lo mettevano in dubbio. Adesso per fortuna sembra che questo sia un po' rientrato, quindi siamo convinti che ci siano condizioni che veramente non ci mettono davanti agli occhi tutti i giorni, che non possiamo aspettare, dobbiamo agire sul breve, medio e lungo termine, tutto quello che possiamo fare per trovare sorgenti di energia pulite, per trovare dei sistemi che mettono meno in pericolo la nostra atmosfera, eccetera. Sono contento della notizia che avete dato, perché mi permetto di dire in generale si sentono purtroppo poche buone notizie in giro. La stampa, i media in generale hanno piuttosto la tendenza a spaventare il pubblico. Noi non dobbiamo essere spaventati, dobbiamo essere incoraggiati ad andare verso soluzioni innovative che vadano nella direzione corretta per il nostro pianeta. Quindi i giovani devono essere in particolare appunto indirizzati verso l'idea di trovare soluzioni, ma non terrorizzati, perché noi abbiamo per esempio svolto recentemente un sondaggio, c'è un'angoscia per il clima anche nei giovani che li mette in condizioni psicologiche molto difficili. Quindi è bene parlare dei problemi, naturalmente, delle questioni urgenti da risolvere, anche bene parlare di qualche soluzione che comincia a essere trovata, come voi avete
quasi
detto.
Con le alghe è davvero un progetto molto interessante.
Le alghe che saranno anche forse uno dei nutrimenti dell'umanità per gli anni a venire, magari sarà oggetto di un altro editoriale prossimamente. Intanto sono già le 10:26 minuti, questa è Rete 1, stiamo parlando con il nostro ospite che è Ambrogio Fasoli, direttore di Swiss Plasma Center al Politecnico Federale di Losanna, quindi parliamo di cose sulla stretta attualità. E così è la musica. Questo è l'ultimo di Daniele Silvestri con Fulminacci.
Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però ha la faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello. Sì, questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia, o forse gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco, cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, quanto sono brutto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia quando vado via. Quando vado via, oggi sono perso, non mi riconosco, cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e poi come mi vesto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai.
e ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino nel televisore spento. Quindi scusa se ti sembro una specie di tormento, è da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto, e ti vedo molto spesso.
Oggi sono persi
dentro al cesso,
non mi riconosco
al finestrino,
cerco nel riflesso una certezza che non c'è.
Se ti sembro,
e anche se mi sposto,
di tormento
non segue il gesto,
ci rifletto,
evito lo sguardo perché so che pensa che hai sbagliato tutto. Io quanto sei brutto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai
da che parte sto,
da che parte stai.
Intanto siamo a Rete 1, sono le 10.30, Maria Piabelloni e Elena Caresani con il nostro ospite che ha molti titoli, Ambrogio Fasoli, è fisico, direttore di Swiss Plasma Center del Politecnico di Losanna, direttore del Consorzio Europeo del Progetto Internazionale ITER e vicepresidente della ricerca, se non sbaglio nella definizione, al Politecnico di Losanna. Magari c'è anche qualche altro titolo che abbiamo dimenticato.
No, ma non ce lo direbbe, perché adesso il compito è tutto suo, perché a quest'ora, sono le 10.30 sulla Rete 1, la pulce nell'orecchio, a quest'ora proprio precisi noi al nostro ospite diciamo bene, aveva un compito, quello di portarci la sua notizia della settimana, quindi adesso è proprio il suo momento per offrire al pubblico di Rete 1 quella che lei ha scelto, individuato come tematica che l'ha colpita questa settimana.
Una cosa che mi ha colpito è questa osservazione dell'Osservatorio Europeo sul fisco. Allora, giusto il titolo direte ok, una cosa noiosissima, ma penso che sia interessante, perché l'Osservatorio EU ha detto ok, se noi consideriamo i miliardari in Europa, solo in Europa, sono esattamente 499, ok, non hanno detto 500, 499, con un patrimonio totale che ammonta a 2.300 miliardi di euro. Ok, cifre che per noi comuni mortali sono astronomiche. Ma quello che è interessante è che ad oggi le tasse che pagano su questa ricchezza variano fra lo 0,0% e lo 0,5%. Cioè, in pratica, questi miliardari vivono in un universo parallelo che noi non conosciamo, almeno personalmente io non conosco. È vero che è stato fatto un accordo, qua, mi sembra un paio d'anni fa, fra 140 paesi per fare pagare una piccola patrimoniale. È anche vero però che questi miliardari sono bravissimi a passare da paradisi fiscali, quindi ci sono più di 1.000 miliardi che sono scomparsi. In pratica, se noi facessimo una tassa, e questo è il punto al quale voglio arrivare, del 2%, è questo che l'Unione Europea comincia a considerare su tutti i miliardari, e stiamo parlando di persone diciamo con fortune che sono incomparabili con quelle del comune mortale, servirebbero circa 40 miliardi di euro solo per l'Europa ogni anno da investire. Da investire in cosa? Da investire in innovazione, in ricerca, da investire in sanità, da investire per la transizione ecologica. I miliardari diranno no, ma noi possiamo fare le donazioni, ci sono certamente dei miliardari virtuosi che donano un sacco di soldi per cause virtuose, come possono essere le cause per la salute, di trovare i vaccini, di trovare soluzioni per malattie gravi, oppure anche per questioni legate all'energia, ma sono loro che decidono dove investire i soldi. Se un giorno cambieranno idea, ok, noi avremo meno soldi per un certo campo e più soldi per un altro campo, magari non quello che interessa la nostra democrazia, no, la popolazione intera. Quindi mi chiedo se un approccio un pochino più, diciamo, democratico non sia forse più giusto. Mi viene in mente l'esempio della Danimarca, un paese un po' simile alla Svizzera, molto avanzato tecnologicamente, con una ottima università con la quale noi collaboriamo, che si chiama DTU, l'Istituto Politecnico diciamo di Copenaghen, la quale Danimarca è sponsorizzata prevalentemente nella ricerca non dal governo, ma da una singola ditta farmaceutica, che è quella che ha scoperto come iniettare l'insulina, eccetera, che si chiama, credo, Novo Nordisk, un nome del genere. È vero che ci sono progetti molto virtuosi, ci sono centri con centinaia di milioni di euro all'anno sponsorizzati da questa ditta. È anche vero che però ci possiamo fare la domanda, è giusto che un paese intero decida le sue priorità di ricerca attraverso uno sponsor, singolo sponsor privato?
Soprattutto una farmaceutica che potrebbe fare un po' di pressione. No?
Qualche interesse personale può avere. E senza parlare in termini di Robin Hood, naturalmente, perché non siamo, nessuno di noi è nato ieri, però quando dobbiamo andare a ossequiare dei miliardari che hanno magari fatto la loro fortuna in maniera non sempre completamente limpida per avere dei finanziamenti, parlo naturalmente nel mio campo per la ricerca, non solo nel mio campo personale ma in tutta la ricerca delle PFL eccetera, a volte mi vengono dei dubbi morali, insomma ci sono aspetti etici anche nella ricerca importantissimi, e essere completamente alla mercé delle scelte di individui che peraltro possono essere virtuosi o meno, forse non è la cosa più giusta, e questa è una considerazione che mi è venuta in mente guardando queste cifre, che forse avrei dovuto sapere ma che non ho mai visto così chiaramente come è stato fatto questa settimana, appunto queste cifre enormi.
Sì, sono cifre che colpiscono quando così se ne parla, perché sappiamo tutti che esistono questi super ricchi ma poi non li vediamo, non li conosciamo, no? Ma a proposito di questi finanziamenti, la Svizzera, che non fa più parte del progetto Horizon e quindi non riceve i finanziamenti per la ricerca da parte dell'Europa, visto che appunto gli accordi non ci sono ancora, è uno degli aspetti che voi al Politecnico a Losanna
misurate
concretamente?
Certamente, in particolare in questo caso nel mio campo, che è un campo completamente integrato in Europa, è una situazione complessa, perché abbiamo un ruolo importante nel quadro europeo ma non partecipiamo di fatto ai meccanismi europei. È vero che anche proprio mercoledì scorso il Consiglio federale ha stanziato, mi sembra, 84-85 milioni di franchi per sostituire queste borse di studio molto prestigiose che vengono date dalla comunità europea nel pacchetto Horizon, che si chiamano ERC. Sono delle borse molto prestigiose per condurre delle ricerche di punta. Ed è vero appunto che il Consiglio federale ha agito in maniera, secondo me, molto virtuosa, mettendo sul tavolo questi soldi. È anche vero però che i soldi non sono tutto, cioè il fatto di partecipare al consesso europeo della ricerca, a competizioni a livello europeo, essere giudicati a livello europeo, avere idee scambiate con gli altri partner europei, non è la stessa cosa che avere gli stessi soldi per utilizzare per fare le nostre ricerche localmente. Come dire, noi potremmo pagare i nostri calciatori con gli stessi stipendi di tutti quelli della Champions League e fare un piccolo campionato in Ticino o nel canton di Vaud, dove sto io, o pure in tutta la Svizzera, ma non sarebbe la stessa cosa che partecipare alla Champions League.
E poi, come dice lei, no, il confronto del capitale umano, quello di voi ricercatori di altissimo livello, è importante, quindi essere esclusi, come ormai da 2 anni e mezzo il caso della Svizzera, da Horizon, è veramente penoso. Noi dalla Pulce Olore che abbiamo inviato un sacco di messaggi, però il Consiglio federale non ci ha ancora risposto.
Non ha ancora sentito.
E poi, a proposito di finanziamenti, se non ricordo male, ce ne eravamo occupate con la Pulce nell'orecchio, con la corrispondenza di da Zurigo, verso maggio-giugno. Lo stesso Consiglio federale aveva intrapreso delle riflessioni su una leggera diminuzione per i finanziamenti proprio dei due politecnici federali, e questo ci aveva fatto reagire, avevamo avuto una corrispondenza su questo, quindi c'era anche preoccupazione. Poi si era detto non è ancora determinata la diminuzione, ma anche una piccola diminuzione potrebbe pesare.
Certamente si parla di diversi punti percentuali che possono sembrare pochi, ma in realtà, visto che il budget libero è una piccola frazione del budget totale, in realtà possono avere un'influenza negativa, e anche un'influenza negativa sull'attrattività che ha la Svizzera rispetto, certo, a tutte le persone che vengono dall'estero per portare i loro contributi intellettuali, di capacità di ricerca e capacità tecnologica. Siamo ancora in un sistema estremamente diciamo positivo e estremamente interessante per le persone che vengono da fuori, ma dobbiamo essere consci del fatto che dobbiamo assolutamente restare competitivi in Svizzera, perché noi abbiamo bisogno della gente che viene da tutto il mondo. Io sono personalmente anche uno che è venuto dall'estero, e la Svizzera è un paese che nella ricerca, nell'innovazione è uno dei primi 5, insomma, e dobbiamo assolutamente essere consci del fatto che lo è grazie alla politica di dare importanza fondamentale all'educazione e alla ricerca negli ultimi diversi decenni. Non dobbiamo allontanarci da questa politica, sarebbe
una catastrofe. Le chiedo ancora una cosa, poi passiamo al successivo editoriale. Lei, come di lavoro, ricerca sull'energia nucleare, fa lavoro sull'energia nucleare per la fusione nucleare. Ma come direttore, quanto del suo tempo viene investito nella ricerca, nel consolidamento dei finanziamenti?
Una buona frazione, diciamo. E poi non si considera mai il 100%, perché noi lavoriamo, non dico giorno e notte, ma insomma quasi, anche perché abbiamo il lavoro più bello del mondo, anche grazie al fatto che siamo insegnanti, quindi abbiamo contatti con i giovani a diversi livelli. Però è certamente una preoccupazione di trovare i finanziamenti, cosa che per adesso in Svizzera non è un problema enorme, diciamo. Ci sentiamo molto privilegiati, abbiamo che appunto relativizzare i problemi di cui parliamo noi rispetto ai problemi che esistono nel resto d'Europa e nel resto del mondo.
Quindi speriamo vivamente che questa idea del fisco europeo di tassare 499 miliardari nel mondo possa avere un seguito, e quindi poi a pioggia veramente favorire la ricerca, la transizione ecologica e la sanità.
E passiamo quindi al nostro prossimo editoriale, che verrà commentato come gli altri da Ambrogio Fasoli. Sono le 10:40 minuti. Maria Pia.
E a proposito di sanità, buone nuove dal fronte malaria. Anni, decenni di ricerche tra laboratori di tutto il mondo e le zone maggiormente colpite dal parassita della malaria, quindi anche privilegiate dalla principale imputata per questa malattia mortale, la zanzara femmina Anofele, che inocula il parassita sporozoide presente nelle regioni tropicali e subtropicali nell'organismo umano durante il suo pasto ematico. Per anni biologi, medici, microbiologi hanno incrociato dati, riflessioni, visioni, scoperte ed analisi per tentare di capire come creare un vaccino. Ebbene, due anni fa, ottobre 2021, un primo storico momento: l'approvazione da parte dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, di un primo vaccino ad uso esclusivo dei bambini, ma con un protocollo di somministrazione un po' complicato, non facilmente adattabile alla vita delle persone che abitano le zone più a rischio malaria, e va detto anche con una copertura che non superava il 50%. Il lavoro di ricerca quindi è proseguito, e di queste settimane la notizia che un secondo vaccino è stato approvato sempre dall'OMS, un vaccino un po' più semplice per somministrazione, con maggiore copertura e con un prezzo più basso, molto più basso. Ricordiamo che la malaria è una malattia rara nel mondo sviluppato. Negli USA ha un'incidenza di circa 2.000 casi ogni anno, pochissimo, in Europa di circa 8.000, per lo più viaggiatori di ritorno dai paesi in cui la malattia è endemica. Quindi, anche alla luce della sua incidenza su base geografica, il primo vaccino approvato dall'OMS e questo secondo non sono solo un gigantesco passo avanti in campo sanitario. I suoi effetti potrebbero infatti anche rappresentare un vero e proprio game changer, ovvero una rivoluzione per lo sviluppo globale. Il vaccino potrebbe infatti invertire i tassi di alta mortalità infantile, un fattore che rallenta, come sappiamo, il ritmo di crescita economica in molti paesi a basso reddito. La malaria infatti è considerata la piaga dell'Africa subsahariana, non solo per il numero di persone che uccide, ma anche per chi uccide, per lo più bambini molto piccoli a cui viene tolta la possibilità di vivere una vita sana, mentre coloro che sopravvivono alla malattia incorrono in spese mediche e perdita di reddito, rendendo la malattia sia una conseguenza della povertà che una delle cause. Questo secondo vaccino potrebbe quindi costituire una svolta importantissima. Ricordiamo che ogni anno più di 500.000 di bambini muoiono ancora oggi in Africa di malaria. Quindi ci vorrà probabilmente ancora il nobile impegno della ricerca per sconfiggere la malattia, la malaria, ma le basi sono ora davvero solide, perché il primo vaccino è stato di fatto anche il primo vaccino sviluppato per una qualsiasi malattia parassitaria, e i parassiti sono molto più complessi rispetto a virus o batteri. In quanto ricercatore sulla malaria, sognavo il giorno in cui avremmo avuto un vaccino sicuro ed efficace contro la malaria. Ora ne abbiamo ben due. Queste sono le parole del direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus. E visto che la domanda del primo vaccino ha superato in questi due anni l'offerta, questo secondo vaccino è sicuramente uno strumento fondamentale per proteggere un numero maggiore di bambini e avvicinarci a un futuro senza malaria. E quindi posso concludere dicendo che se il mondo e l'umanità in questo momento sono un po' usciti dai margini di questi tempi, cultura e scienza allora possono ancora offrirci davvero stupore e voglia di migliorarci.
Professore Ambrogio Fasoli, un commento anche da parte sua. In fondo tornano certe cose che abbiamo già trattato un po' durante la trasmissione.
Certamente ci sono forse due commenti che posso fare. Il primo è che quando ci sono problemi globali bisogna trovare soluzioni globali. Noi nella ricerca in ogni campo non lavoriamo per la nostra piccola parrocchia, dobbiamo pensare che stiamo lavorando per tutto il pianeta. E questo è un esempio flagrante. La seconda osservazione è questa questione della fiducia nella scienza, che va e viene, non è purtroppo
una costante.
E sembrava che durante il periodo Covid, durante il quale la scienza ha fatto una cosa straordinaria che forse non riconosciamo abbastanza, ha trovato un vaccino in pochi mesi, una cosa impressionante, testandolo e applicandolo a miliardi di persone a più riprese e con un successo francamente incredibile. Incredibile nel senso entusiasta del termine, non perché non ci creda. Nonostante questo ci sono ancora, come dire, tasche della società che dicono: ma insomma voi fate delle cose dietro le nostre spalle, eccetera. E io lo prendo anche come una sfida a comunicare meglio dal punto di vista della scienza, della ricerca, quello che noi facciamo, perché forse non dobbiamo essere semplicemente critici, ok, il pubblico non capisce, vuol dire che noi non abbiamo spiegato bene, quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo per poter spiegare, comunicare e vivere insieme a tutta la comunità, a tutto il pubblico, a tutta la società, quello che noi facciamo quotidianamente, in modo che la scienza non sia più in questione, non ci siano dubbi che si possa credere o no agli scienziati. Noi diciamo quello che sappiamo e diciamo quello che non sappiamo, e che dobbiamo anche accettare il fatto di dover dire ok, questo non lo sappiamo, oppure su questo abbiamo dei dubbi, perché è così che la scienza avanza. Il pubblico deve capire che ci sono dubbi e che ci sono questioni più o meno chiare.
È un compito che ci prendiamo anche noi quotidianamente, quello di informare. Quando non sappiamo ci rivolgiamo a persone come lei, agli esperti nel suo campo, in altri esperti, come abbiamo fatto durante la pandemia, agli esperti in quel caso di epidemiologia. Quindi andare sempre a verificare e coinvolgere le persone che ne sanno di più, dando delle informazioni che sono dettagliate. Nel caso del vaccino, noi abbiamo ricordato per mesi e mesi che la tecnologia impiegata per il vaccino era una tecnologia nota, quindi questi tempi accorciati erano dati anche da quello. Evviva!
Evviva!
Noi siamo al punto del quarto editoriale, Elena.
In questi giorni rimbalzano considerazioni sull'aumento dell'IVA. Certo, non che sia una sorpresa, abbiamo votato e accettato di finanziare la VS in questo modo. È passato solo poco più di un anno, ma ditemi quanti se lo ricordavano davvero, quanti invece avevano messo via il pensiero, tanto cosa vuoi che sia, uno 0,4% in più. Stiamo ancora cercando di digerire l'aumento dei premi delle casse malati, affitti, tassi ipotecari che salgono, carburanti a yo-yo, fatture per l'energia in rialzo, che questa settimana ci viene ricordato che manca poco, appunto, all'aumento dell'IVA. Sarà un 2004 difficile, con preventivi del Cantone Ticino, per esempio, dettati da tagli importanti alle spese e agli stipendi. Per qualche ora ieri una magra consolazione, il Ramadan abbassa il prezzo dei biglietti, ma l'illusione dura poche ore, fino al controordine. Un carro di carnevale non glielo toglie nessuno. L'IVA normale passa dal 7,7 all'8,1%, quella ridotta dal 2,5 al 2,6, quella speciale del settore alberghiero dal 3,7 al 3,8. In pratica servono sempre più soldi per pagare i conti e ne restano sempre meno in tasca. L'Ufficio Federale di Statistica ci dice che in Svizzera nel 2021 il 7,4% di tutte le persone occupate era a rischio povertà. Tale cifra equivale a 279.000 individui, quasi 300.000, spesso donne, che faticano ad arrivare alla fine del mese, che non potrebbero affrontare una spesa imprevista di 2.500 franchi. Sul sito dell'amministrazione federale c'è un calcolatore individuale del rincaro. Non è facile da usare come un motore di ricerca qualsiasi, ma si capisce subito che in un paio di decenni tutto è aumentato in media del 14%. Altri calcolatori che abbiamo a disposizione per scopi diversi, ma comunque un po' più semplici da usare rispetto a questo che ho appena menzionato, sono per esempio quello che valuta il divario salariale tra uomo e donna, che conosciamo già da un po', e da questo giovedì c'è anche quello dell'associazione di categoria T Professioni dello Spettacolo Svizzera, che ha pubblicato le sue linee guida per i salari e gli onorari indicativi che spetterebbero a questi lavoratori, che rappresentano una importante nicchia del precariato del nostro paese. anche per gioco, anche solo per gioco, questi calcolatori sono da provare almeno una volta per rendersi conto di realtà che forse non si conoscono e sono facili, veramente facili da usare. Eppure abbiamo una situazione economica buona, siamo un paese che può accollarsi una banca dall'oggi al domani, abbiamo una banca nazionale che dichiarava risorse illimitate per contenere il rialzo del franco, che la prossima settimana banca che poi ci farà sapere se è in grado di distribuire utili ai cantoni, anche qui un allarme un po' anticipato perché nell'ultimo trimestre non è andato tanto bene, comunque fatico a capire. Certo, il denaro non è tutto, ma questo è un proverbio, ma il fatto è che ci dobbiamo letteralmente fare i conti.
Le panier de la ménagère, come si dice per avvicinarci alla lingua che lei usa maggiormente, si restringe, il costo della vita aumenta, sono interessanti, è sempre interessante andare a guardare i dati rispettivamente ai tempi e ai decenni trascorsi, poi analizzare ulteriormente anche rispetto a certi prodotti e a certi servizi, però insomma è notizia ormai europea, Svizzera in particolare, che gli aumenti sono certificati. Lei è un ricercatore, vive nell'ambito della ricerca, è entusiasta del suo lavoro, come ci ha detto, ma si deve occupare anche di trovare i finanziamenti. Come reagisce di fronte alla notizia di questi rincari?
Reagisco un po' come tutti noi, come tutti voi. Quello che trovo inaccettabile è il divario che si può creare tra diverse categorie. Ovviamente quello fra uomo e donna è totalmente inaccettabile, abbiamo ancora tanti progressi da fare in quel senso, quindi le ingiustizie vanno assolutamente combattute e tolte. È anche vero che io, come diciamo immigrato di lunga data, ho una grandissima stima delle strutture svizzere e in un certo senso anche della politica svizzera, senza entrare in nessun contesto specifico, perché è caratterizzata da un pragmatismo abbastanza unico al mondo, o quantomeno in Europa. È vero che si passa da 7,7 a 8,1% sull'IVA, è anche vero però, e mi permetto di dire una cosa relativamente scorretta politicamente in questo studio che so, che ne fa una bandiera quasi,
che
dobbiamo anche relativizzare questo a problemi globali ancora una volta, lavorando tutti i giorni con l'Europa, che certamente non è l'Africa, però anche in Europa si vede che ci sono paesi che hanno difficoltà molto molto più grandi che la Svizzera, e forse la Svizzera non le ha perché proprio quando comincia ad averne prende soluzioni pragmatiche e drastiche. Per esempio la Confederazione non può avere un debito pubblico e quindi deve tagliare un po' i politecnici federali. Certamente io mi batto contro questo, però capisco che c'è una logica di mantenere un rigore che poi alla fine pagherà. Quindi mi permetto di dire che forse dovremmo avere fiducia nelle persone che gestiscono il nostro paese, che finora, a prescindere dalle appartenenze politiche, hanno sempre dimostrato un pragmatismo che a mio avviso è superiore a quello dei paesi circostanti.
Beh, basti pensare ai tempi in cui la Banca Nazionale prendeva decisioni non sempre capite, non sempre accolte con entusiasmo relativa all'inflazione, quindi uno dei paesi che è riuscito a controllarla maggiormente, però ricorderà anche lei, ci sono stati giorni dove diceva: ma come questa decisione della Banca Nazionale, insomma, hanno dovuto loro, con il loro pragmatismo naturalmente, ma anche confrontarsi con alcuni ambienti economici che non erano perfettamente allineati, no? Quindi grazie per questa sua visione molto allargata della gestione, certo, delle finanze, ma anche di queste capacità di valutare con anticipo determinate problematiche.
Abbiamo ancora qualche minuto, ora vorremmo approfittare del nostro ospite per entrare un po' nel suo laboratorio. Dunque, si parla di fusione nucleare, di ricerca, stanno lavorando per trovare un'energia potente, pulita, che possa essere d'aiuto a tutto il mondo, e questa è una cosa molto chiara che è uscita già nel corso della mattinata. Ci potrebbe far fare una visita virtuale in questo luogo per noi tanto misterioso e con la paura di magari prendere qualche, non so, essere toccati dalla radioattività?
Beh, noi abbiamo, per esempio a Losanna, uno dei grandi esperimenti europei per dimostrare che riusciamo a controllare questa piccola stella tramite dei campi magnetici. Dobbiamo controllarla, nel senso che dobbiamo crearla sul posto, dobbiamo imprigionarla abbastanza a lungo, dobbiamo scaldarla, dobbiamo posizionarla all'interno di questa bottiglia. Come dicevamo prima, il sole può avere questi brillamenti, queste bellissime emissioni di questa zuppa che è il plasma, bellissime da vedere, ma nel nostro caso disastrose, perché la nostra bottiglia sarebbe bruciata immediatamente da queste emissioni. Quindi sviluppiamo metodi per controllarlo, lo facciamo anche usando approcci molto moderni come intelligenza artificiale e machine learning, eccetera. Lo facciamo con una, nel nostro caso Losanna, con io ho 200 collaboratori, di cui 80 sono studenti e quello che noi chiamiamo postdottorandi, cioè persone che hanno appena finito il loro dottorato. Quindi lo facciamo con la nuova generazione, questo che volevo dire. Quindi queste nuove generazioni sono entusiaste, nei loro occhi veramente c'è la scintilla di vedere qualcosa verso il futuro che sia positivo per l'umanità, e quindi lavorano tantissimo, si dedicano tantissimo, e noi siamo molto contenti di avere uno dei centri di formazione più grandi, almeno nel mondo occidentale, diciamo, e di farlo in maniera coesa con tutto il resto d'Europa e tutto il resto del mondo. Quindi questo è un elemento di, come io chiamo, globalizzazione virtuale, virtuosa. Diciamo che questo è un elemento molto importante, perché vedo nei giovani la speranza di fare la differenza e di farla indipendentemente da dove siano, perché sono a Losanna, poi vanno all'esperimento europeo che in questo momento è nel Regno Unito, vicino a Oxford, poi andranno a ITER che è nel sud della Francia, poi forse faranno un periodo in Giappone, sia fisicamente che eventualmente virtualmente. Non ci sono barriere, e questo per me è molto importante, e questo permette di andare avanti molto, molto velocemente. Chiaramente vorremmo andare avanti ancora più velocemente, ma facciamo il possibile. Fare una stella sulla Terra è semplicemente difficile, quindi quando ci sono persone che promettono lo facciamo fra 2 mesi, fra 5 mesi, è perché non sanno tanto di cosa parlano. È difficile, quindi bisogna farlo tutti insieme, bisogna avere la pazienza di farlo attraverso generazioni. È un progetto transgenerazionale, come costruire il Duomo di Milano, è stato fatto su diverse generazioni, quindi questa è una questione alla quale tengo molto. Noi abbiamo diverse generazioni e le nuove soprattutto con un entusiasmo debordante.
E attraverso diverse frontiere, quanta bella energia, sembra una battuta visto che di questo si sta parlando. Ma i profili di formazione, lei ci ha dato questo specchio dei giovani ma anche dei postdottorandi, non ci sono solo fisici che lavorano al suo progetto, quali sono gli altri profili?
Abbiamo fisici, abbiamo ingegneri, abbiamo matematici, abbiamo informatici, abbiamo tecnici di ogni tipo, del vuoto, delle microonde, del meccanica avanzata, di correnti e tensioni molto elevate. Quindi ci sono tantissimi corpi di mestiere, come si dice in francese, corps de métier, competenze di cui abbiamo bisogno, e anche che danno un interesse particolare, perché vuol dire che c'è una transdisciplinarità unica, e quindi anche i nostri giovani sono esposti, esposte a diciamo tecnologie e elementi di scienza diversi, quindi alla fine sono estremamente completi nella loro formazione.
Ha nominato anche il femminile, quindi ci sono finalmente anche diverse figure femminili in questi ambiti di ricerca, diversamente da quello che abbiamo visto in un film come Oppenheim, dove invece c'era soltanto appunto una congregazione di specialisti differenziati anche lì, ma tutti uomini.
Purtroppo il nostro passato non è tanto positivo in questo senso, nel senso che anche noi abbiamo, se guardiamo le fotografie di 30 anni fa, vediamo solo uomini e di una particolare etnia, se posso dire così. Quindi stiamo facendo degli sforzi in questo senso. Abbiamo celebrato qualche settimana fa, in presenza del consigliere federale Parmelin, i 30 anni del nostro esperimento, e appunto vedendo le foto storiche non c'era purtroppo quasi nessuna donna. Ma la visione verso il futuro l'abbiamo fatta tramite una delle nostre studentesse, e che ha dato appunto un'immagine molto, molto positiva, perché la nuova generazione invece è molto più normale, nel senso buono del termine, sulla distribuzione dei generi. Quindi stiamo facendo dei passi da gigante, ma veniamo in una situazione diciamo nel passato di cui non dovremmo essere troppo fieri, anche se è una che caratterizzava un po' tutti, insomma.
Io direi che, professor Fasoli, tutti i sabati, se ha tempo libero, perché davvero le tematiche, le riflessioni che ci sta portando stanno davvero elevando il potenziale di positività e di speranza, cosa della quale direi abbiamo molto bisogno in questo periodo. Quindi ci vediamo sabato prossimo.
Con grande piacere, anche se sono imbarazzato dai suoi complimenti.
Allora, noi ringraziamo moltissimo per essere venuto con noi Ambrogio Fasoli, fisico, direttore del Centro Swiss Plasma del Politecnico di Losanna, anche direttore del Consorzio Europeo del progetto internazionale ITER, dove si sta concretizzando un sogno che è quello della fusione nucleare universale, nel senso che coinvolge tutti i paesi del mondo, e anche vicepresidente del Comitato di Ricerca per il Politecnico. Più altri titoli e cariche, ma insomma diventerebbe un po' lungo elencarli tutti. Grazie mille, buona
Grazie
giornata.
Buon lavoro.
Grazie mille.